Buonasera, iniziamo pure il Consiglio Comunale con l'appello. Prego, dottor Cappellano.
Buonasera. Gastoldi.
Presente.
Epizoi.
Presente.
Togni.
Presente.
Rossi.
Presente.
Pezzoli.
Presente.
Riseri assente. Rapizza.
Presente.
Pelucchi.
Presente.
Melocchi.
Presente.
Bonfadini.
Presente.
Testa.
Presente.
Passera.
Presente.
Zamataro.
Presente.
E Drago, assessore esterno.
Presente.
Perfetto.
Bene, iniziamo col primo punto dell'ordine del giorno. Lettura e approvazione verbale della seduta del 2 febbraio 2023. Vado a dar lettura del numero di verbale che andremo a approvare, quindi andiamo ad approvare il verbale numero 1 della seduta del 2 febbraio, il conseguente verbale numero 2, il verbale numero 3, il verbale numero 4, il verbale numero 5, il verbale numero 6, il verbale numero 7, tutti della seduta del 2 febbraio. C'è qualche intervento? Procediamo quindi alla votazione. Favorevoli?
Unanimità.
Grazie. Andiamo ora a discutere il secondo punto dell'ordine del giorno. Ratifica della variazione di bilancio di previsione 2023-2025, ex articolo 175-2, per risorse PNRR in esercizio provvisorio, adottato in urgenza con la delibera di giunta comunale numero 28 del 16 febbraio 2023. Lascio la parola per la presentazione all'assessore Pizzoi. Grazie.
Grazie. Ho premesso che la giunta comunale, ai sensi dell'articolo 42, 175 del comma 4 del 267-2000, ha approvato in via d'urgenza la deliberazione numero 28 del 16-2023 riguardante la variazione al bilancio di previsione 23-25 ex articolo 175 del TUEL per risorse PNRR in esercizio provvisorio. Vista la documentazione inerente alla variazione approvata in giunta comunale con deliberazione numero 28 del 16-2 e allegata alla presente, e visto il parere favorevole espresso in data 13-4-2023 dal revisore dei conti sulla ratifica della variazione approvata in giunta come risultante dal documento del revisore allegato, come abbiamo visto appunto nella consulta bilancio, poniamo in discussione e eventualmente in votazione se ci sono interventi in merito.
Sì. Procediamo quindi alla votazione. Favorevoli?
Favorevoli 8.
Contrari? Astenuti?
Astenuti 4.
Grazie. Andiamo ora a dibattere il terzo punto dell'ordine del giorno. Interpellanza presentata dal gruppo consigliere Lega Salvini e Fratelli d'Italia, avente l'oggetto servizi di trasporto pubblico scolastico. Lascio la parola al gruppo consigliare per la presentazione. Grazie.
Grazie. Allora, l'oggetto punto di interpellanza è il servizio di trasporto pubblico scolastico, come poc'anzi detto. Premesso che di recente è stato indetta servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado con accompagnatore, relativamente agli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, con l'opzione di un rinnovo per ulteriori 2 anni. Considerato che tale gara è stata regolarmente indetta e vinta dall'operatore Conte Servizi e Trasporti di Conte Giuseppe & Company, SNC, con sede a Buccino, provincia di Salerno. Preso atto che nella determina numero 9 del 14-2-2023, registro generale numero 48, denominata aggiudicazione definitiva dall'operatore economico Conte Servizi e Trasporti del servizio di trasporto scolastico, eccetera, si evince che i controlli non hanno rilevato irregolarità e che pertanto è possibile procedere con l'aggiudicazione definitiva all'operatore economico sopracitato. Tutto ciò premesso si chiede. Punto 1. L'operatore in oggetto sta attualmente svolgendo ed ha sempre svolto fin dal primo giorno il servizio di trasporto con l'ausilio di un assistente di viaggio regolarmente assunto, uno per ogni mezzo, naturalmente. Il bando infatti prevede la presenza di un assistente durante le corse di viaggio, anche per garantire la sicurezza dei bambini durante il viaggio stesso. Secondo punto. L'operatore ha a disposizione un mezzo alternativo nel caso si dovesse rompere un autobus principale. Chiediamo inoltre se tale mezzo è presente nelle immediate vicinanze di Orniano. Se ciò non fosse, in caso di rottura di un mezzo, come verrebbe ripristinato il servizio ed in quanto tempo? Punto 3. L'operatore in oggetto ha a disposizione ed ha sempre avuto una regolare sede operativa entro 10 km da Orniano? Tale eventuale rimessa è configurabile come sede operativa tale da garantire gli eventuali controlli? Punto 4. I mezzi utilizzati sono sufficienti a trasportare tutti gli alunni previsti? Qual è il numero massimo di persone trasportabili da tali mezzi ed il numero massimo dei possibili fruitori? Punto 5. La normativa prevede che gli autisti debbano riposare almeno 45 ore dopo la settimana lavorativa. Considerando che l'ultimo viaggio della settimana avviene sabato nel primo pomeriggio ed il primo viaggio avviene lunedì mattina, viene rispettata tale prescrizione o è previsto un cambio di autisti per i viaggi del lunedì? Punto 6. In merito a tutte le domande precedenti, è stato eseguito un controllo preventivo di questi requisiti? Sono stati fatti regolari controlli durante lo svolgimento del servizio? Sono arrivate contestazioni in merito al servizio o sono emerse problematiche? Non mettiamo in dubbio il corretto e regolare svolgimento del bando, ma ci chiediamo se tutte le prescrizioni vengono attualmente seguite alla lettera. Tale prescrizione impattano direttamente sulla sicurezza e sulla qualità dei servizi di trasporto che interessano i bambini di Orniano. Grazie.
La ringrazio, consigliere. In assenza dell'assessore Riseri, abbiamo delegato l'assessore Pizzoli la risposta della interpellanza. Grazie.
Grazie. Facendo seguito alla vostra interpellanza, in risposta alle richieste di chiarimenti in essa contenute, si evidenzia che, ad eccezione di un episodio circoscritto, nella prima fase di avvio del nuovo servizio, non risultano agli atti dell'area istruzione criticità in merito alla presenza degli assistenti durante le corse. È poi evidente che l'operatore economico debba garantire la continuità del servizio anche in caso di rottura o malfunzionamento dei mezzi principali, sopperendo, secondo le modalità ritenute dallo stesso più opportune, a non interrompere il servizio. Riferimento all'articolo 4 del capitolato speciale d'appalto. L'aggiudicatario ha presentato in sede di gara la disponibilità di 6 mezzi, i quali ovviamente non hanno l'obbligo di essere tutti presenti presso la sede operativa. Con riferimento a quest'ultima, l'aggiudicatario dispone di una sede operativa presso il comune di Azzano San Paolo e quindi entro i termini di distanza previsti di 10 km. Il riferimento all'articolo 4 del capitolato speciale d'appalto. E l'ente ne effettua controlli ed ispezioni secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del capitolato. I mezzi utilizzati, tutti di recente immatricolazione, sono quelli dichiarati in sede di offerta di gara e risultano essere adeguati al trasporto di tutti gli alunni richiedenti il servizio. Il numero massimo dei possibili fruitori è di 101 iscritti, i quali non usufruiscono tutti contemporaneamente del servizio, ma in base agli orari scolastici e alle attività prefissate. Il numero di posti massimi disponibili dai mezzi è di 66, ampiamente sufficienti al fabbisogno del servizio. Per quanto poi attiene la normativa da voi richiamata, che prevede che gli autisti debbano riposare dopo la settimana lavorativa, non è applicabile al servizio in questione, essendo l'attività costituita da corse singolarmente inferiori a 50 km, si applica la norma nazionale che prevede 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali di durata massima del lavoro effettivo del personale viaggiante, al quale non può essere richiesto un servizio continuativo superiore alla 5 ore. Tali limiti vengono rispettati e pertanto il regolamento CE 561 del 2006, approvato dal Parlamento europeo da voi richiamato, non si applica al caso di specie. Si conferma inoltre che sono stati effettuati controlli preventivi e successivi sia dei requisiti che del servizio. Giova sottolineare che ad oggi non sono pervenute lamentele o segnalate criticità da parte degli alunni fruitori del servizio o dai genitori degli stessi.
Grazie, Assessore. Prego. Prego, se avete delle controsservazioni o quant'altro.
Sì. Vorrei dire questa cosa, a noi non risulta tutto quello che è stato detto, però ecco, magari poi avremo modo anche all'altro di entrare nello specifico. Non sono stati casi singoli, da quanto ne sappiamo noi. Non sembrerebbe essere, cioè anche il punto 2, la risposta è abbastanza vaga, nel senso che è vero, dicono di avere dei mezzi, però dovrebbero essere in una sede operativa. Sembrerebbe che non ci sia una sede operativa effettiva, intendo dire dichiarata, però questo magari lo verificheremo insieme. Secondo noi ci sono alcune lacune e quello che vi chiedo di fare, se è possibile, ulteriori approfondimenti su alcuni di questi temi, perché la segnalazione che vi facciamo è di una maggiore attenzione da questo punto di vista. Questo è quello che vi diciamo. Non entro in merito poi al riposo o non riposo, da questo punto, dal punto numero 5, ecco. Però sugli altri punti vi chiedo, se possibile, di essere più attenti ancora nel fare alcune di queste valutazioni, perché dei dubbi ci potrebbero essere. Quindi da questo punto di vista non ci riteniamo totalmente soddisfatti. Grazie.
Va bene, le ricordo solo un dettaglio, che comunque quelle che sono le attività, qualsiasi attività di controllo o quant'altro, sono comunque dettate da quello che sono capitolato, quindi gli uffici si attivano all'interno di quel binario lì. Tutto il resto sono, diciamo, quelle che lei, diciamo, indica come sentito dire, rimangono sentito dire. È tutto lì, però gli uffici fanno il loro e nelle more del capitolato fanno i controlli previsti. Quindi quello che abbiamo letto è perché è quello che a noi risulta oggi. Non abbiamo letto qualcosa di diverso da quello che a noi risulta oggi. Tutto lì.
Magari non deve essere indicata nella visura la sede. Non lo so questo. Se si definisce sede, se non è inserito nella visura, non lo so. Ci sono alcune particolarità che secondo me andrebbero approfondite. Con questo non sto facendo accuse dirette né all'amministrazione né all'operatore, si vuole semplicemente essere più attenti possibile e verificare quello che sono le segnalazioni che derivano. Tutto qui, grazie.
La ringrazio, consigliere. Quindi ha già manifestato il fatto che non è soddisfatto, quindi possiamo proseguire con il successivo ordine del giorno, punto del giorno. Quindi andiamo col punto numero 4. Interpellanza presentata al gruppo consiliare voto civico avente ad oggetto viabilità dei mezzi pesanti. Prego consigliere, la presentazione.
Grazie. In un articolo apparso in data 28 febbraio 2023 sull'Eco di Bergamo, in risposta alla nostra segnalazione sulla persistente situazione di disagio e pericolo connessa al problema del transito di mezzi pesanti in via Roma, l'assessore Francesco Drago rispondeva che, come amministrazione, siamo soventi in contatto con gli enti competenti, in primis la provincia, per valutare le varie soluzioni migliorative e, al contempo, si stanno valutando opere e azioni di respiro più ridotto e locale. Come riconosciuto dallo stesso assessore Drago, il problema è ben noto e presente da molto tempo, conseguenza, per citare ancora le sue parole, di scelte fatte in passato in tema di urbanistica e viabilità. Tutto ciò premesso e considerato si chiede. Ormai da più di 10 anni l'amministrazione comunale di Urgnano è targata a guardare oltre. Molte dei principali strumenti urbanistici e viabilistici vigenti, come il PGT e il PUMS, sono stati adottati o revisionati nel corso di quel lasso di tempo. Come mai non si è trovato il modo di mettere mano anche mediante opere e azioni di respiro più ridotto e locale, che non richiedono complesse trattative con enti sovracomunali, ad un problema che è oggi sotto gli occhi di tutti? In occasione della recente stesura del PUMS non sono state raccolte segnalazioni in merito e o prese in considerazione delle azioni volte quantomeno a mitigare gli effetti di questa problematica? Sono previste delle occasioni di confronto, ad esempio assemblee pubbliche aperte alla partecipazione della cittadinanza su questo ed altri temi importanti riguardanti la criticità della viabilità del nostro territorio? È stata fatta un'analisi statistica sui flussi veicolari nella tratta considerata? Sappiamo approssimativamente quale sia il numero di veicoli pesanti che ad oggi transitano in via Roma al servizio di attività commerciali, artigianali o industriali poste nel nostro territorio senza possibilità di percorsi alternativi. Sappiamo in quale fascia oraria si concentra maggiormente il problema? Sono stati consultati i titolari delle attività suddette al fine di valutare l'armonizzazione dei flussi degli autocarri mediante turni concordati o comunque per avere riscontro in merito all'impatto di eventuali future misure di limitazione del traffico. Per quanto riguarda le trattative in corso con la provincia e gli altri enti interessati, in particolare il tavolo di lavoro sulla progettazione della nuova provinciale, è possibile avere un aggiornamento sullo stato dei lavori, quando sono iniziati, quali sono le tempistiche ad oggi ipotizzabili, quali sono state le soluzioni prospettate, tra queste quella di cui l'amministrazione di Urniano si sta facendo promotrice. È possibile che per il nostro comune esercitare una pressione per accelerare il più possibile l'iter, magari agendo di concerto con altri comuni interessati?
La ringrazio. Visto che l'ha citato all'inizio, lasciamo rispondere all'assessore Drago.
Ma l'ho citato apposta.
Grazie.
Buonasera. La problematica sollevata dal consigliere comunale Zammataro non è certo una novità dagli ultimi anni, bensì conseguenza di scelte fatte in passato in tema di urbanistica e viabilità, come ha appena detto. La situazione è a noi ben chiara ed è stata oltretutto recentemente attenzionata in sede di consulta al territorio. Non è certo necessaria un'analisi statistica sui flussi veicolari per avere consapevolezza del problema dei volumi viabilistici o delle fasce orarie più critiche. Ripeto che, come amministrazione comunale, siamo sovente in contatto con gli enti competenti, in primis la provincia di Bergamo, per valutare le varie soluzioni migliorative in tema viabilistico. Esempio ne è la presa parte attiva nel tavolo di lavoro inerente alla previsione e progettazione della nuova SP591, la concretizzazione della quale risolverebbe alla radice il problema evidenziato, sul quale tema tornerò dopo. Al contempo si stanno valutando opere e o azioni di respiro più ridotto e locale, come ha detto, che mirino ad un miglioramento della gestione del traffico dei mezzi pesanti, adottando il criterio della maggior sicurezza possibile per i cittadini, nonché tutela degli autotrasportatori, senza limitare o arrecare danno alle attività e realtà del territorio. Ne è un esempio recentissimo la limitazione a particolari mezzi ingombranti in via Don Fadini, al confine nord della frazione Basella verso Zanica, a fronte di una situazione diventata ormai insostenibile per via di frequenti stalli di manovra. Siamo inoltre in fase perlustrativa per valutare l'accessibilità di alcune aziende bypassando il centro abitato, sensibilizzando gli uffici provinciali preposti verso soluzioni alternative. Tornando al caso specifico, si evidenzia che, ad oggi, la strada è a tutti gli effetti l'arteria principale a carattere provinciale, seppur passante in pieno centro abitato, ed in quanto tale deve garantire la massima fruibilità e percorrenza sovracomunale. Vi sono attività sul territorio che non possono essere private di accessibilità ai mezzi pesanti senza garantirne un'alternativa valida ed immediata. Non vi sono progetti presentabili o accordi avanzati sull'area oggetto di osservazione. Gli stessi sarebbero oggetto di analisi e valutazione in sede di consulta, come d'abitudine. Tornando al famoso tavolo di lavoro, rammento quanto sottoposto alla provincia il 30 luglio 2020, dove si chiedeva, in occasione dell'osservazione al PTCP, di proseguire la nuova cremasca verso sud senza soluzione di continuità rispetto alla viabilità esistente proveniente da Orio a Serio, ripristinando di fatto le previsioni del PTCP previgente, dando compimento allo svincolo esistente. Modificare il tracciato intermedio riprendendo in linea di massima quello previsto nel previgente PTCP, evitando interferenze negative con le zone abitate e gli edifici esistenti, sviluppando un percorso più lineare, scorrevole e sicuro. Evitare di prevedere un'interferenza attiva tramite svincolo con la strada di collegamento tra Urniano e la frazione Basella, secondo una logica coerente con le indicazioni di cui è il titolo 11, vale a dire contestualizzazione paesaggistica ambientale delle infrastrutture interna alle regole del piano. Immaginando, al contrario, uno schema di trincea sottopasso che meglio si integrerebbe al contesto rurale e non si porrebbe ad ostacolo rispetto ai percorsi di mobilità dolce che ivi insistono. Prevedere infine un eventuale innesto verso Urniano, eventuale, in corrispondenza della strada di penetrazione prevista a PGT in funzione dell'area industriale a nord del paese, onde garantire l'accesso diretto ai mezzi pesanti e sgravare dal traffico la strada ex 591 nel tratto che corre all'interno del centro abitato. Garantiamo infine, senza timore di essere non soltanto interessati, ma anche propositivi ed attivi su questa difficile questione che caratterizza il nostro territorio da circa 20 anni. In quanto alla pressione, si evidenzia che il tavolo di lavoro per la 591 è scaturito dalla nostra osservazione al PTCP, alla quale aderì anche Zanica, approvata poi all'unanimità in provincia. Più volte da noi sollecitata nei tempi, a inizio anno abbiamo avuto i primi incontri e confronti in provincia, di concerto anche ovviamente con altri comuni, e vale a dire Zanica e Colonia al Serio. Il tema è ampio e complesso, con una moltitudine di attori. Non sarebbe saggio fare oggi previsioni tempistiche da parte nostra, considerando che non siamo e non possiamo essere noi il soggetto che tira le fila.
Grazie, quindi... Assessore.
No, posso...
Prego, prego, consiglio.
No, tornando indietro di un passo, sì, il tavolo rotondo quindi è ancora attivo, mi pare di capire, quindi l'interlocuzione tra il comune di Urniano e i comuni limitrofi continua e si sta cercando, mi pare di capire, una soluzione quanto più logica, ovviamente senza penare nulla, penalizzare i vari esercizi commerciali, e nessuno questo lo vuole ovviamente, però è anche vero che il problema esiste e lo avete ammesso anche voi. Quindi trovare, come ha dichiarato lei, una soluzione alternativa, anche seppur momentanea, di circolazione dei mezzi pesanti su strade alternative meno percorsi dai centri abitati, perché via Roma è proprio il cuore del paese. È vero che è la parte più logica in cui entrare e recarsi presso i vari siti commerciali, ma è altrettanto vero che crea ingorgo, che crea delle situazioni di malessere e di pesantezza. Senza uno scontro, perché non è un dibattito di scontro questo né tra noi, perché penso che sia interesse comune o di chi vive il territorio. Si può trovare con un impegno, anche se, ripeto, è una situazione alternativa, a una soluzione, anche se momentanea e alternativa, a quello che dovrà essere un domani la nuova Francesca, il nuovo progetto della provincia, e magari è un progetto annoso e ci ritroviamo ancora a vivere questo problema per chissà quanti anni, e lo vedranno i nostri nipoti.
Allora, posso...
anche i miei.
Allora, in merito al tavolo di lavoro è ancora tutto in essere. Certo. Le posso anticipare che la 591 ovviamente parte da Orio a scendere, ok, e va ben oltre Cologno, nel senso che va a innestarsi poi sulle provinciali successive a sud. Questo fa parte dello stesso tavolo di lavoro, quindi la prima parte, quella più a nord che interessa a noi, è Zanica fino all'innesto con la Francesca. Abbiamo già fatto delle prime interlocuzioni, dei primi confronti, e siamo già in un preaccordo di massima su quello che dovrebbe essere almeno il concetto di tracciato. Il resto lo stanno risolvendo altri soggetti, altri comuni, e ovviamente per chiudere il lavoro devono risolvere quei problemi per arrivare a una fine. Per quanto riguarda le soluzioni alternative, mi sento di dire che non possono essere considerate temporanee, perché, come dice lei, non sappiamo quando sarà l'esecuzione della 591, di conseguenza devono essere comunque delle soluzioni definitive, nel senso che devono poter esistere a prescindere dalla futuribilità del progetto principe. Quindi noi stiamo trattando dei casi per poter alleggerire la 591 del giorno d'oggi, che è ancora quella che passa in mezzo ai paesi, e questo succede di caso in caso, quindi considerando la realtà di un'azienda che deve avere un'accessibilità da un certo da sud piuttosto che da nord, e capire dove farle entrare piuttosto che andare a limitare dell'accessibilità in altre vie. Considerando che il regime viabilistico ha una logica idraulica, quindi una volta che si va ad operare insomma sugli accessi ai camion da una parte, si andrà di conseguenza, anche se non è limitrofa la via, ad alleggerire probabilmente anche l'arteria principale, che è quella in questione. Questo è quello che stiamo facendo, quindi stiamo considerando soprattutto in occasione di varianti o di conclusioni di ambiti di PA, cose del genere, e lo considereremo ovviamente anche a livello di PGT qualora dovessimo arrivare a tracciare la nuova 591 che dovrà essere recepita dalla provincia, e quindi noi stiamo lavorando a punta in pressione con l'ente sovracomunale per poter approvare, arrivare al nostro documento di piano definitivo già con il tracciato definitivo anche in provincia come PTCP.
Le posso aggiungere una cosa, a conferma, sta a cuore anche a noi sgravare la viabilità del centro, quindi come diceva l'assessore faremo quello che è nelle nostre competenze e quello che ci permette di fare per poter diciamo alleggerire questo traffico pesante, che anche a noi sta a cuore questo tema, quindi per quello che dire è difficile oggi concertare una soluzione tecnica, però ci siamo, questo è il messaggio che volevo far passare. Cosa nota, dico anche perché comunque è stata anche diciamo giornalisticamente promossa, sapete che poi praticamente il Ministro delle Infrastrutture qualche mese fa si è presentato in provincia e è stato consegnata la pratica dal Presidente della provincia della 591. Questa era sui giornali, quindi diciamo che anche è stato interessato, possiamo dire, di fatto anche il governo su questa diciamo priorità viabilistica della bassa bergamasca. Quindi non dico una cosa nota dei giornali perché comunque c'è. Quindi auspichiamo tutti che non sia, possiamo vedere questa soluzione prima dei nostri nipoti. Per darle una risposta.
Allora, me lo auguro anch'io, perché in effetti, al di là di tutto, per chi vive il paese è un problema noto e ovviamente difficile, quindi non possiamo dire che ci stiamo svegliando adesso. Io mi ritengo intanto insoddisfatta, ma in attesa di eventuali altre soluzioni alternative, in attesa ovviamente che la provincia si pronuncia e quant'altro, ma cerchiamo una soluzione anche all'interno del nostro territorio per alleggerire idraulicamente la viabilità, come diceva lei, assessore, e che ci venga comunque data informazione in una consulta e spero quanto prima. Ecco, mi limito a questo.
La ringrazio. Grazie. Consigliere, quindi proseguiamo col prossimo punto dell'ordine del giorno. Mozione presentata al gruppo consigliare Lega Salvini Fratelli d'Italia avente ad oggetto riduzione tari per attività economiche che danno beni alimentari. Allora, come vi ho accennato prima alla riunione del capigruppo, vorrei proporre all'Aula, quindi ai consiglieri, il rinvio di questa mozione. Le motivazioni sono le seguenti. Quindi, atteso che al fine di un approfondimento meramente tecnico, il sindaco avanza il rinvio dell'argomento e ci impegniamo praticamente ad portare, quindi a rinviare, a portare a determinare quale scadenza della trattazione di questo argomento posto in rinvio la successiva prima seduta utile del Consiglio Comunale, fermo restando l'acquisizione agli atti e degli approfondimenti tecnici necessari a un'idonea trattazione. Come detto prima, la mozione è arrivata l'11 di aprile al protocollo del Comune, abbiamo convocato il Consiglio Comunale il 13 di aprile, non abbiamo avuto i tempi tecnici di fare un approfondimento meramente tecnico, ma per dare a tutta l'Aula poi anche una risposta, e quindi in coscienza chiediamo questo rinvio.
Aggiungo semplicemente che il consigliere Testa desidererebbe lasciare all'amministrazione un articolo di giornale relativo a questo e la legge per aiuto durante questi giorni. Semplicemente questo.
Io direi procedere così. Votiamo la sospensiva, poi se la consigliere Testa vuole leggere e lasciare poi all'atto. Ah, vuole depositare. Quindi prego, depositi pure al segretario. Lascio la parola, poi andiamo in votazione.
Allora faccio una premessa. Innanzitutto questa idea non è farina del nostro sacco. Allora, così per caso ci è venuta leggendo un articolo del Sole 24 Ore, abbastanza recente, del 9 marzo, giovedì 9 marzo, quindi ecco, in cui i comuni scontano la taria che dona i beni alimentari, vi consiglio di leggerla. Poi sono andata a scrutare la legge Gadda, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, del 19 agosto 2016, numero 166, la legge antisprechi. E qui, ecco, da qui è partita la nostra mozione. Io, se volete, vi lascio.
No, lasciamola pure agli atti, così ci darà anche supporto poi gli uffici per questa, diciamo, per fare questo approfondimento. Quindi. Quindi metto in votazione al Consiglio Comunale il rinvio di questa, diciamo, mozione, con impegno di portarla al prossimo consiglio utile. Quindi, chi è favorevole?
Unanimità.
Vi ringrazio, il consiglio è finito, buona serata.